Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Allora, benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione per questo giovedì 9 di novembre. Sono le 20:05, Bastioni di Orione, trasmissione settimanale di Radio Blackout dedicata all'analisi delle questioni internazionali. Oggi parleremo innanzitutto di quello che sta avvenendo in Birmania e parleremo di questo con Max Morello, che è un decano degli inviati in quell'area, profondo conoscitore della regione, perché in Birmania sta accadendo qualcosa di interessante. Stanno cambiando un po' gli equilibri anche sul campo, perché l'esercito ha perso il controllo di una importante città che si trova al confine con la Cina, con la regione dello Yunnan, la città di Qin Shui Nam, che avrò sicuramente pronunciato perfettamente. Un ammonimento da parte del presidente della Birmania, che ha parlato di un rischio di disgregazione del paese, che peraltro è stato vittima di un colpo di stato dei militari nel 2021, e quindi gli eserciti regionali, definiti etnici, che già insomma combattevano da tempo, si stanno riunificando e quindi hanno portato avanti un'offensiva, si sono riorganizzati e appunto questa città piuttosto strategica è caduta nelle loro mani. A quel punto si è mossa anche la Cina, visto che insomma questo stava accadendo proprio al confine con lo Yunnan. Altro argomento che affronteremo sarà un altro argomento che riguarderà l'Afghanistan. Insomma, è scaduto il tempo per quasi 1.700.000 rifugiati senza documento che dovranno ritornare in Afghanistan dal Pakistan. Ma probabilmente abbiamo in linea a Max Morello, se non sbaglio. Pronto?
Eccomi qua.
Eccoci qua. Ciao. Ciao Adriano. Siamo salpati, ecco, diciamo così.
Sì, siamo salpati, siamo arrivati anche, cioè, tra Max e me c'è una lunga simbologia di marina, e siamo arrivati dalle parti del Mar Cinese Meridionale, che lui bazzica abitualmente. Tra pochi giorni, tra l'altro, sarà a Bangkok. Poi magari diciamo anche qualcosina sulla Thailandia, che sarà anche tangenzialmente toccata dagli eventi correlati a quello che è la situazione birmana. La situazione birmana che è interessante soprattutto per un dato, credo, poi smentiscimi se sbaglio, e cioè che la Cina, che già non ama particolarmente il regime militare, perché è contraria ai suoi classici canoni, cioè affari prima di tutto, commerci prima di tutto, e questi invece vanno a fare dei golpe sanguinosi che gli rovinano gli affari. Questa volta è intervenuta anche abbastanza pesantemente per dire adesso basta.
Sì, è intervenuta, ma allora diciamo, come se vuoi, come aneddoto, i birmani hanno fatto una cosa che non bisognerebbe mai fare con i cinesi, nel senso che hanno sbagliato la mira e hanno colpito oltre confine in Cina, in Yunnan, uccidendo un cittadino della Repubblica Popolare. E sembra un dettaglio marginale, se vuoi, ma considerando che ormai i cinesi, sia come popolazione, come partito, come governo, cominciano a sentirsi intoccabili, importanti, il loro passaporto è considerato il più sicuro del mondo. Quindi è proprio un qualcosa che va a offendere in indirettamente la loro dignità nazionale. Può sembrare esagerato, ma è così. In termini più pratici, i militari birmani non sono stati in condizioni di non essere più in condizioni di sostenere gli attacchi delle milizie etniche. E in questo caso il grosso attacco, la grossa operazione che ha portato alla conquista di diverse città, alla liberazione anzi, non alla conquista, di diverse città, è nel nord della Birmania, proprio al confine con la Cina, nello stato Shan. Ora, ai cinesi, questo è accaduto il 27 di ottobre con la cosiddetta operazione 1027, appunto, dalla data in cui si è verificata. Ed è stata un'operazione molto articolata, perché ha coinvolto diverse etnie e, sia pure, credo marginalmente, ma questa è un'opinione mia, le forze del governo ombra, quindi il PDF, la People Defense Force. E questi combattimenti sono avvenuti al confine con la Cina. Quindi a questo punto il Tatmadaw, il governo birmano, ha perduto il controllo del confine con la Cina. E francamente i cinesi hanno cominciato a dire, l'ha detto in maniera molto brutale: signori, se voi perdete non aspettate che noi vi sosteniamo, anche perché a noi fondamentalmente chi vinca...
Non importa nulla.
Non ci importa nulla.
Certo,
importa che
gli affari proseguano.
Che gli affari proseguano. E non è, dire gli affari, bisogna capire qui, perché da quel confine poi si entra in Birmania e si esce procedendo verso sud sul Golfo del Bengala, quindi nell'Oceano Indiano. In altre parole, la Birmania è lo sbocco della Cina all'Oceano Indiano. La Birmania è attraversata, proprio direi intersecata, dal gasdotto e l'oleodotto che portano gas e petrolio in Cina, in Yunnan. È la linea di connessione con il porto di Kiayupu, che è un porto commerciale e un porto militare. Quindi con gli equilibri dell'Indo-Pacifico in questo momento è strategico. Io faccio sempre un esempio abbastanza paradossale: ai cinesi quello che succede in Birmania non importa, a loro teoricamente basterebbe controllare, diciamo, una striscia di terreno che va dallo Yunnan fino al Golfo del Bengala. Di tutto quello che succede a est e a ovest a loro fondamentalmente non gli interessa nulla. È un paradosso, chiaramente, però fino a un certo punto.
È un po' ora, quello che cercano di fare con la ferrovia che va da Kunming a dovrebbe sì, poi Vientiane e poi
sì, con tutte le loro linee delle nuove vie della Belt and Road Initiative. Quindi morale, cos'è accaduto? È accaduto che i cinesi si stanno rendendo conto che i militari stanno perdendo sempre più terreno. E la cosa, io oggi osservavo una splendida carta pubblicata dalla BBC che mostrava i punti, le location del conflitto nel nord del Myanmar e i gruppi etnici che hanno partecipato a questa grande offensiva. E si nota United Wa State, cioè l'esercito dei Wa, ex tagliatori di teste, gente che traffica in metafetamine, ma questi qui stavano lì, è la loro zona. Poi c'è il Tang National Liberation Army, i Tang sono un'etnia parallela a quella degli Shan, con loro invece credo che traffichino di più in oppio, però anche loro sono in quella zona. E poi ci sono delle forze dell'Arakan Army, e lì ho detto, questa cosa qui è buffa, perché l'Arakan Army è stanziato nell'Arakan, e l'Arakan
certo, è dall'altra parte.
Dall'altra parte, al confine con il Bangladesh. Quindi cos'è successo? Che infatti questa è la Brotherhood Alliance, che è un po' pleonastico, per l'alleanza per l'ANSA, quindi vabbè.
Che non hanno nulla in comune.
Non hanno nulla in comune se non degli interessi nel commercio e nello smercio di
sostanze
di
stupefacenti.
Esatto. E la Rakan Army controlla, se controlla il Kachin, questo l'ho detto proprio anche nella vostra radio, è interessante perché la via di sbocco in Bangladesh, che in questo momento forse è il più grosso mercato per la vendita di metanfetamina. Però il fatto che si sia costituita un'alleanza così articolata, devo dire, per attaccare questo che è un po' il punto debole, perché in realtà i gruppi, le milizie Wai, le milizie Tang sono tra le più forti milizie etniche, gli arakanesi saranno andati lì così per fare un atto di presenza probabilmente. Credo, ripeto, perché puoi sapere queste cose, ma a volte quando parlo di queste cose sembra che tenda non a sminuirle, ma in realtà bisognerebbe conoscere proprio i personaggi, qualcuno ho conosciuto, è difficile a volte pensarli come protagonisti di uno scenario geopolitico di cui si dibatta in maniera importante. Sta di fatto comunque che stanno rovesciando le regole del gioco. La giunta militare è in un'enorme crisi, anche perché ormai i russi non possono più sostenerli militarmente, nel senso che anzi gli hanno richiesto indietro degli aerei e delle armi, che peraltro hanno ricevuto indietro più o meno rotti, perché anche questo sembra fa sorridere, ma è un dato di fatto. Hanno sempre meno carburante, l'unico mezzo che hanno i birmani, l'esercito birmano per contrastare le milizie etniche e l'aviazione, dopodiché se gli aerei non hanno i pezzi di ricambio, ancor meno hanno carburante, diventa difficile.
Aviazione che comunque hanno usato in maniera indiscriminata in questa guerra.
L'hanno usato in maniera indiscriminata, ma voglio dire, il governo birmano, ripeto, la giunta militare non ha particolari scrupoli.
Ah, certo.
Io li ho sempre definiti, per me il termine che li può definire è l'unico termine possibile, è psicopatici. Infatti io ho dei problemi a tornare in Birmania in questo periodo.
Sì. Immagino che il visto non ti venga concesso.
No, il visto non me lo danno, e se me lo dessero avrei
paura di andarci.
Esatto, avrei molta paura di andare, francamente. Però ripeto, la situazione è oggettivamente molto pesante. Dopodiché, se dovessi fare una previsione, è che non riesco a pensare che la giunta militare venga totalmente sconfitta. Probabilmente lo scenario è quello che mi dicevano molti amici che vivono in Birmania da tanti anni, è una frammentazione del paese, e paradossalmente lo scenario che si può prevedere, ripeto con tutte le cautele del caso, è proprio quel paradosso che dicevo prima, di quella striscia di 100 metri e poi a est e a ovest ognuno per sé. In che senso? Nel senso che nelle zone orientale e occidentale, che sono zone in gran parte controllate dalle milizie etniche delle diverse etnie, ogni etnia si ritaglierà un proprio spazio, un proprio controllo, un proprio territorio, una sorta quasi una feudalizzazione del territorio. La parte centrale, che in linea di massima è popolata da popolazioni di Bamar, quindi birmani di origine birmana, potrebbe restare sotto il controllo dei militari. C'è però un problemino per i militari ulteriore, che mentre prima i birmani, i Bamar, in un modo o nell'altro sostenevano le varie giunte militari che si sono susseguite, perché le vedevano comunque come una sorta di difesa anche dalle tendenze separatiste di tutti gli altri gruppi etnici. Ecco, in quest'ultima giunta di psicopatici
non è più così.
non è più così, si è fatta odiare anche dalla popolazione banale.
E quindi cioè, la prospettiva, la prospettiva potrebbe essere quella di una Birmania in qualche maniera frantumata, nel senso che questa Brotherhood, questa alleanza non ha una capacità unificante rispetto allo Stato nazionale birmano.
Ma no, assolutamente no. Sarebbe come pensare che un domani, se c'è un'alleanza tra Camorra, mafia, Sacra Corona Unita e quant'altro, questi un domani si mettono d'accordo tra di loro
e fanno un governo di unità nazionale.
Fanno un governo di unità nazionale. Cioè, adesso, onestamente, poi per carità, ci sono dei gruppi etnici, ci sono delle fazioni che combattono seriamente, credono veramente in una lotta indipendentista, separatista, però volendoli guardare con un sano e cinico realismo, la Birmania come Stato, così come potevamo pensarla, è finita. Si parlava di balcanizzazione, in realtà qui andiamo oltre la balcanizzazione. E oltretutto, a differenza della balcanizzazione, indipendentemente dai giudizi che si potevano dare sui diversi stati in cui si è separata la ex Jugoslavia, noi abbiamo degli stati, abbiamo la Serbia, abbiamo la Croazia, abbiamo la Slovenia, il Montenegro, la Bosnia, l'Erzegovina, però sono stati. E sono stati con un governo, alcuni anche democratico. Lì si avrebbe, sì, ripeto.
Beh, poi anche il Montenegro un po' narcostato,
sì, no, il Montenegro in effetti è un po' esempio, però ecco,
gli albanesi hanno la tratta degli immigrati, ognuno ha le sue specializzazioni.
Sì, però lì il concetto è davvero, lì si avrebbe una situazione, non so se avete presente i film di Mad Max, da futuro post-atomico, post-apocalittico, con governarco stati che si regono appunto sul commercio delle metanfetamine anziché dell'oppio, anziché dell'eroina, anziché del legname, anziché della giada. La sfortuna della Birmania è di essere una nazione ricchissima. È riuscita a collezionare tutte le sfortune possibili, e quest'ultimo colpo di Stato è veramente il delirio, perché io li chiamo psicopatici, perché sono andati anche contro il loro stesso interesse. E questo che io l'ho chiesto a un birmano, a un generale di un gruppo etnico, e gli ho chiesto: ma perché hanno fatto questo che comunque a loro non conviene, non fa comodo, li danneggia economicamente? E lui mi ha detto: perché questi qui vogliono potere assoluto, vale a dire vogliono un potere di vita e di morte, sono disposti anche a rinunciare, a combattere, a rinunciare dei privilegi, perché per loro la soddisfazione immensa e totale è la possibilità di decidere dei destini del popolo. Cioè, capite che siamo nel mondo della follia.
Ma in questo scenario possibile di disintegrazione, diciamo così, della Birmania, la Cina accetterebbe ai suoi confini la presenza di una situazione del genere, cioè di uno Stato così frammentato, poco controllabile?
Secondo me, però, ripeto, qui guardate, dopo tanti anni in Asia, io ho capito che non posso capire cosa, ogni interpretazione, ogni risposta che do alle vostre domande è con la testa comunque di un occidentale, non di un asiatico, quindi probabilmente vengo smentito tra pochissimo. Diciamo questo: secondo me sì, la Cina lo può accettare, perché tutto sommato i vari gruppetti, gruppuscoli sono anche relativamente semplici per loro da controllare, non hanno particolari problemi, purché non l'alternativa però qual è? Che tutti questi gruppuscoli vadano a disturbare le loro iniziative, cioè loro vogliono che la linea di connessione col Golfo del Bengala sia sicura, sia tranquilla, ci si possa transitare, non ci siano problemi. Quindi nel momento in cui questo potesse venire messo a rischio, allora la Cina potrebbe decidere di sostenere una fazione anche anziché l'altra, di sostenere il governo centrale che quantomeno ottenga il favore della popolazione della maggioranza banale. Cioè, loro perché sostenevano Aung San Suu Kyi? Il grosso equivoco che c'è stato all'inizio, anche da parte di molti dei geni della geopolitica
italiana,
esatto, era che davano, era la Cina, era il demone dietro a tutto ciò. Invece la Cina era profondamente contraria, non è stata assolutamente contenta di questo, perché il governo di Aung San Suu Kyi, che aveva un fortissimo sostegno popolare, ma fortissimo, tant'è che alle elezioni del 2019 aveva vinto con l'80+% di preferenze, quindi e senza costrizioni, ecco. Per loro era un governo, e lei si appoggiava fortemente alla Cina, e quello per loro era un governo che assicurava anche possibilità di sviluppo, perché poi i cinesi, ripeto, sono sempre più cinico, vogliono un certo tipo di sviluppo, perché se la gente sta bene, compra delle automobili, compra il petrolio, usa le strade, tutto questo permette ai cinesi di costruire le strade, di vendere le automobili, di controllare tutta una serie di meccanismi dell'economia, al limite di far indebitare gli stati per ottenere tutta una serie di infrastrutture che i cinesi sono pronti a offrire. Uno stato al collasso a loro non è che interessi molto, a loro non conviene moltissimo.
A proposito proprio di questo del comparto automotive, diciamo, era una notizia di una settimana fa circa, credo, su Reuters, che diceva che la Chevron, che aveva sempre rifiutato di ammettere di avere dei rapporti, dei contatti con Tatmadaw, aveva dichiarato che sarebbe uscito dal contratto sul gas germano. Ecco, questo potrebbe essere un altro motivo di pensare che sta venendo un po' meno il potere del regime, della giunta militare, visto che i topi scappano. Ecco, la Chevron fa finta di uscire adesso, così poi con l'anima immacolata si ripresenta.
Sì, io non vedo, guarda, sono ancora più cattivo in realtà, non ci vedo questa volontà, cioè non gliene frega niente, secondo me, di ripulirsi l'immagine, è che in realtà...
Gas washing.
Perlomeno, ripeto, qui siamo veramente nel puro campo delle illazioni personali, cioè secondo me in realtà quello da cui sono spaventate molte grandi aziende come la Chevron, eccetera, è che il governo birmano sta operando anche lui, evidentemente, in una maniera psicopatica, paranoica, assolutamente incontrollabili, con operazioni finanziarie incomprensibili, vogliono sostituire, cioè il dollaro non è più la moneta, non è più commerciabile, non è più trattabile, sequestrano beni. Cioè non offrono un terreno favorevole agli affari. Questo campo, se vuoi, era più disinvolta a Aung San Suu Kyi. Io me la ricordo a un convegno mi sembra Bangkok proprio, in cui lei definiva la Birmania, ma volutamente, come un'economia di frontiera. E il suo messaggio, ma nemmeno tanto velato, era: venite in Birmania, spendete soldi, investite, vi rendiamo tutto estremamente facile. Ed era un messaggio molto chiaro, poi ripeto, al di là delle valutazioni di merito. E questi signori non lanciano messaggi diretti, non lo dicono direttamente, ma col loro comportamento il messaggio che arriva alle imprese, agli investitori, eccetera, vi rendiamo tutto enormemente complicato.
Sì, ma anche i cinesi in qualche modo si sono resi conto di questo. Stavo leggendo che subito dopo l'offensiva Wang Xiaohong, che è un membro del segretariato del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha incontrato il capo di Stato Maggiore dell'esercito birmano, perché questa offensiva è passata proprio dove dovrebbe esserci il corridoio economico Cina-Myanmar, che dovevano costruire la ferrovia. Quindi questi gli hanno detto: o ci garantite gli affari o altrimenti il nostro sostegno.
Esatto, ma è appunto è quello che dicevamo all'inizio, cioè non sono riusciti a tenere ben saldo l'unico punto in cui veramente non potevano sgarrare. Ma la cosa ancora più grave è che fondamentalmente in quel punto non dovevano fare un grosso sforzo, nel senso che quella zona è controllata dagli Shan e dai Wa, che sono le etnie che hanno anche gli eserciti più grossi e più potenti. Infatti parlare di milizie nel loro caso non è molto esatto, cioè questi sono proprio veri e propri eserciti che non avevano particolari manifestazioni ostili nei confronti del governo, anche perché per loro era del tutto indifferente, perché tanto sanno benissimo che fanno quello che vogliono. Se hanno attaccato, significa che anche loro hanno deciso che questo governo, in un modo o nell'altro, non gli fa più comodo, è dannoso anche questo ai loro affari. Cioè, se volete, siamo veramente nel teatro dell'assurdo, cioè un regime criminale militare che non riesce nemmeno a ottenere il consenso di altri criminali. È qualcosa di, se volete, di incomprensibile in un certo senso, ma che è determinato dal fatto perché questi, oltretutto, stanno gestendo la situazione in una maniera tale per cui non riescono, cioè come si muovono, creano problemi.
Fanno casino.
Detto chiaramente. Parlando di geopolitica in termini molto, molto brutali.
Sì.
Tenete conto che il generale Mina Aung Hlaing e sua moglie, che è un personaggio anche questo molto, molto ambiguo, credono, sono buddisti ferventi, ma di quella forma di buddismo birmano che è estremamente connessa alla magia, a dei riti direi magici per assicurarsi la vittoria, o a dei segnali propiziatori.
Questo mette in connessione anche altre famiglie, altre dinastie, tipo quella del Nicaragua, di Ortega, che fanno più o meno le stesse cose magiche, religiose. E d'altra parte, anche nel tuo libro che abbiamo fatto, che è bellissimo tra l'altro, lo dico anche se è pubblicità palese, su Bangkok si parla molto di magia che è connessa, che è proprio parte... Fa parte della cultura regionale.
Ne sono intrisi totalmente. Poi assume, in ogni caso varia secondo, cioè assume le connotazioni e i contorni delle diverse popolazioni. Cioè, per esempio, in Thailandia la magia è anche la magia è più soft, è più rilassata, mettiamola così, è meno oscura, è meno cupa. Infatti per i thailandesi, che ogni tanto avevano fatto guerra con i cambogiani, perdendole peraltro, e loro dicevano che la forza dei cambogiani era perché i cambogiani sono degli specialisti di magia nera. Ora io mi rendo conto che può sembrare bizzarro, però vi garantisco che è così assolutamente. Sono famosi per i loro riti occulti di magia nera. I thailandesi temono molto la magia nera cambogiana. I birmani sono ancora un'altra cosa, nel senso che hanno molto molto forte, hanno mantenuto molto fortemente il culto degli spiriti, quindi la loro magia è una magia che si può assimilare un pochettino al voodoo, ma tanto per semplificare le cose, insomma, perché poi non è esattamente la stessa cosa. Quindi anche in questo caso più cruenta, più con degli aspetti più cupi, ecco, ancora. E questo si riflette poi nelle situazioni. Però prescindere dalla magia in questa parte di mondo, l'unica nazione che ne è indenne in un certo senso è il Vietnam, ma perché il Vietnam è di pura cultura cinese, confuciana, quindi e poi con l'aggiunta di una cultura marxista, quindi oggettivamente
votata
sì.
all'ateismo, quindi è chiaro
votata
che questa
forma sì.
materialisti
lo sono sempre stati, perché in Cina in realtà non è mai esistita una religione profondamente radicata, cioè il confucianesimo non è una religione, il culto degli antenati non è una religione, perché è anzi l'espressione di una cultura gerarchica. Lo stesso taoismo è più una filosofia di vita paragonabile a certe forme del buddismo, quindi in realtà la cultura cinese ed è influenzata soprattutto dal confucianesimo, e la cultura vietnamita, guai a dirlo ai vietnamiti, ma è cinese, quindi in questo senso loro, per loro la magia è qualcosa direi di negativo, ma nel senso è sintomo di una cultura decadente, inferiore.
Bangkok e di magia, ma il Move Forward non è riuscito a fare la magia di cambiare, insomma, il governo di questo paese.
Non poteva farcela. Cioè
non poteva farcela, appunto.
Assolutamente impossibile.
Quali sono le condizioni adesso della Thailandia?
Guarda, le condizioni della Thailandia adesso tendenzialmente sono buone, parliamoci chiaro, nel senso che quello che si è ottenuto è un governo, chiamiamolo un governo di unità nazionale, nel senso che i rossi e i gialli, vale a dire teoricamente i rivoluzionari e i conservatori, si sono messi d'accordo. Però qui, attenzione, perché se no giudichiamo le cose con il metro diciamo occidentale e ancor più italiano, no? Quindi in termini di partiti di destra, di sinistra. In queste ultime elezioni si sono scontrati due mondi. Uno è il mondo della tradizione e uno è il mondo del, diciamo, del progresso, o comunque del, non della rivoluzione, attenzione, il partito, il Move Forward era il partito, lo dice il nome, che voleva portare la Thailandia nella contemporaneità, se vogliamo, che voleva distaccarlo da tutta una serie di tradizioni pesanti, e da una cultura gerarchica, gerarchizzata, oltre l'aspetto della monarchia.
Aveva anche dei valori occidentali per certi versi, in quanto erano giovani, avevano studiato all'estero.
Ma io dico averceli, cioè portiamoli qui in Italia i candidati del Move Forward, ma magari Dio.
Altro che sardine.
Ma perché stiamo a scherzare? Cioè, il più scemo c'ha tre lauree, adesso è una battuta questa, però molto vicina alla realtà. No, però loro volevano scardinare un certo tipo di sistema che è profondamente radicato, quindi l'unione dei conservatori, diciamo dei gialli, e dei e del popolo populista, ecco, chiamiamolo così. Però entrambi, sia il contadino sia il conservatore, crede fortemente nel valore di un certo tipo di tradizione, nella Quante Thai, la thailandesità. Tutti quanti parlano di questa thailandesità, dell'essere profondamente thailandesi. Alla fine il legame con la monarchia resta sempre piuttosto forte, sono nazionalisti, sono religiosi, ma per loro la thailandesità è andare al tempio, per loro la thailandesità è anche un certo filino di magia quanto bassa, è un concetto gerarchico che, se lo vediamo solo ricco, povero, nobile, popolano, è negativo, ma loro va bene a tutti, perché l'anziano è comunque più importante del giovane. Quindi in questo mondo
c'è una gerarchia, insomma.
C'è una gerarchia in tutte le cose, infatti è complicatissimo capire questi gradini, questi step. Ecco, il Move Forward cercava di scardinare questo sistema, aveva il sostegno e ha il sostegno dei giovani, il sostegno degli intellettuali, il sostegno, tanto per usare delle categorie, di quelli che noi chiameremmo i radical chic, cioè un partito molto di moda, cioè molti di questi personaggi, insomma. Però non aveva o aveva poco il sostegno delle classi popolari. Le classi popolari hanno votato per i rossi, che erano alleati con il Move Forward, però non si trovano mai. Poi c'è stato il fenomeno Thaksin, cioè l'ex miliardario, quello che è stato chiamato il Berlusconi.
Un altro pizzico di populismo in più, diciamo.
Sì, un pizzico di populismo in più, un pizzico di corruzione in più. Dopodiché c'è da dire, il Move Forward ha un grosso futuro davanti, perché le nuove generazioni, se parli con i giovani thailandesi, sono anche molto... Il Move Forward ha peccato di ingenuità in due cose: uno, di battere fortemente sul tasto della riforma della monarchia, e questo gli ha messo contro tutti gli altri partiti dell'arco parlamentare, tutti quanti, dall'estrema destra, poi dai più tradizionalisti ai suoi alleati, perché la monarchia è una sorta di assieme di totem e di
intoccabile. Certo.
Intoccabile sia nella realtà, cioè è un qualcosa che potevano aspettare, o quantomeno andarci un tantino, cioè non fare le barricate, infatti, perché facendo le barricate su quel, fino all'ultimo, su quel tasto lì, si sono visti negare l'appoggio da tutti. E l'altro è, siccome sanno con chi hanno a che fare, il loro peccato di ingenuità, per esempio, una delle cose di cui è stato accusato il loro leader è che lui, nonostante ci fosse una legge che impedisce a chi si presenta alle elezioni di avere partecipazioni in società di media, televisive o giornali che siano, aveva la partecipazione in una società televisiva. Allora, è vero che quella società televisiva è stata chiusa nel 2007, però è ancora, come dire, ancora operativa, ed è vero che lui ha mantenuto delle azioni perché cerca di farsi ridare dei soldi del fallimento, però sapendo che c'era quella legge e sapendo che gli altri avrebbero approfittato della minima scusa per dargli una sorta di ostracismo, magari se risolveva quel problema
certo. Ma poi penso che i vecchi volponi, insomma, del potere thailandese sicuramente, insomma, erano pronti anche a raggrapparsi a qualunque cosa. Senti, Max, abbiamo Manuele che è in attesa di intervenire dall'altro
sotto la pioggia.
Quindi, allora, un salutone a Emanuele
per parlare dell'Afghanistan, quindi insomma diciamo che dobbiamo chiudere, sempre molto interessante comunque, insomma,
ci sentiremo
la conversazione con te e magari ci riaggiorniamo focalizzandoci sulla Thailandia,
perché no. Ok, d'accordo. Buon proseguimento.
Grazie. Ciao.